Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia digitale. Quest'estate, ad agosto, chi è fedelissimo di Strategia digitale non lo ha abbandonato neanche per un giorno, neanche durante l'estate, neanche sotto l'ombrellone, sa bene che abbiamo fatto un esperimento. Questo esperimento aveva il nome di Supereroe Digitale. Che cosa era? Nient'altro che 10 giorni, 10 episodi del podcast dedicati ai supereroi, a come il supereroe come archetipo della cultura contemporanea, della cultura di massa, può aiutarci a comprendere meglio il nostro business, la nostra vocazione professionale, ma soprattutto a raccontarla meglio a coloro che ci stanno intorno, ai nostri clienti, potenziali clienti, partner, fornitori, chi più ne ha più ne mette. Abbiamo in 10 giorni spulciato 10 aspetti della narrazione tipica dei supereroi e per ognuno di questi aspetti fatto insieme delle riflessioni. Bene, fino a qua tutto bene, se non fosse che ho ricevuto una valanga di feedback da voi ascoltatori. Veramente è stato emozionante giorno per giorno ricevere i vostri commenti, le vostre impressioni, la condivisione di come i singoli episodi, i singoli aspetti dei supereroi avevano fatto il match, si erano incastrati, avevano potuto aiutare a illuminare alcuni aspetti del vostro lavoro quotidiano. Bene, uno tra coloro che mi ha dato feedback è stato Sebastiano Dato. Perché ve lo cito? Perché Sebastiano è oggi il nostro protagonista. Con una sua domanda ci aiuterà meglio a insistere su un aspetto del supereroe, sull'aspetto del superpotere. Ebbene sì, perché non sempre il superpotere è una roba pacifica, no? Tipo Superman, lui ha questo superpotere, con questo superpotere salva il mondo e tutto semplice, tutto facile. Non è così. Molte volte i supereroi, soprattutto i supereroi contemporanei, non vengono compresi. Il loro superpotere viene visto magari per i suoi lati oscuri, o noi stessi come professionisti, come imprenditori, vorremmo essere ricordati per un superpotere e invece gli altri ci considerano per un altro superpotere. Approfondiremo questo aspetto molto importante che ha a che fare con il personal branding, con la comprensione, con la value proposition, direi, anche del nostro business, insieme alla domanda di Sebastiano. Ma prima di ascoltarla vi ricordo che strategiadigitale.info è il luogo dove andare per iscrivervi al podcast, fare una recensione, diventare produttori, inviare la vostra domanda, proprio come ha fatto quest'oggi Sebastiano. Bando alle ciance, è arrivato il momento di ascoltare dalla viva voce di Sebastiano cosa succede quando il proprio superpotere non viene compreso.
Ciao Giulio, intanto ancora complimenti perché dopo, diciamo, l'ultima puntata, sempre più super questo podcast, mi piace davvero tanto questo progetto, anzi magari più in là te lo ripropongo riadattata con i temi che mi sono cari e te ne parlo. Vediamo un po' come si mettono le cose. In realtà vorrei farti una domanda che c'entra con i superpoteri. Cosa succede quando tu hai un superpotere ma la gente ne riconosce un altro? Per esempio, sai alzare grandi massi e quindi hai una superforza, ma la gente ti riconosce un potere totalmente diverso su cui tu non stai facendo leva e non stai facendo che non stai allenando. Nello specifico mi riferisco magari a un caso che mi colpisce da vicino, e quello su cui sto concentrando le forze, che è quello di aiutare le persone dal punto di vista emotivo, relazionale, però ci sono le persone, specialmente i professionisti, che vedono come io mi muovo sul web, utilizzando il digitale, questa passione per l'informatizzazione, anche dovuto al fatto che sono più giovane di loro, e quindi vengono raggiunti di più da questo superpotere. Quindi cosa fare? Se diciamo allenarli entrambi pur uscendo con un'immagine un po' confusa di sé, oppure non so, a volte mi sento un po' disorientato in questo, con questi due magari superpoteri, uno su cui punto io, l'altro invece che è quello che la gente riconosce, però mi sembrano anche un po' distanti. E l'altro invece è due superpoteri totalmente opposti, che danno un'immagine di te totalmente opposta, quasi come se tu fossi Batman, superpotere che vuole fare il bene, ma viene visto come cattivo dalla polizia di Gotham. Come fare? Se utilizzarli entrambi, sfruttarli entrambi, magari anche questo, un po' più nello specifico, c'è cioè questa immagine professionale su cui sto puntando, e poi c'è una passione che è quella del mondo nerd, dato che stiamo parlando anche di videogiochi, di fumetti, di superpoteri, di supereroi, c'è questa passione che mi piacerebbe divulgare. Ma non so se sarebbe deleterio per l'altra immagine. Tu cosa ne pensi? E niente, ti faccio ancora i miei complimenti per il tuo podcast. Intanto qui la gente mi guarda perché io parlo da solo, vabbè, ma non fa niente. Ciao Giulia, a presto.
Ciao Sebastiano, a presto, non ti preoccupare, noi sappiamo che sei normale, non sei uscito di testa, non tutti lo capiscono, pure a me ogni tanto mi guardano strano. Oggi in particolare stavo parlando con gli AirPods, quindi addirittura quando non è neanche il telefono intorno, si girano proprio, ti guardano come se fossi un marziano. Allora, Sebastiano, entriamo nel vivo della tua domanda, perché è una domanda molto importante che ha a che fare con il personal branding. Quando una persona comincia a riflettere, a prendere consapevolezza del proprio personal branding, del proprio personal brand, ci sono due strade che tipicamente ti si mettono davanti. Si dice che il brand, il personal brand, è quello che le persone dicono di te quando esci dalla stanza. E allora alcuni dicono: beh, allora niente di più semplice. Se devi lavorare al tuo personal brand, non devi far altro che ascoltare quello che le persone dicono di te quando esci dalla stanza. E questo, la scuola dell'ascolto, è il primo approccio, è una strada, una delle strade che hai davanti. Un'altra strada piuttosto tipica invece è quella della costruzione a tavolino del personal brand, cioè tu ti metti là, prendi una decisione e cominci a costruire questo personal brand lavorando a questo brand un po' come si lavora tradizionalmente con i brand aziendali, cioè proprio costruendo alla base, no, tutto. Una volta mi è capitato di fare questa operazione in un gruppo di lavoro più ampio dove c'erano degli esperti di questo. E loro lavoravano facendo un brainstorming di questo tipo. Uè, ma se il brand fosse un animale, che animale sarebbe? E se il brand fosse una macchina, che macchina sarebbe? E così via, no? Allora si lavorava un pochino sulla percezione dei valori del brand, di qua e di là. Io ti dico che non credo nella possibilità di lavorare al tuo personal brand in maniera staccata rispetto alla tua realtà personale e alla tua storia personale. Quindi per me non esiste il concetto di costruzione del personal brand, ma di consapevolezza del personal brand. Sono due cose diverse, no? Costruzione e consapevolezza. La consapevolezza vuol dire che tu devi scoprire qual è il tuo personal brand, no? Un po' come la vocazione, no? Qualcuno ti ha chiamato a essere qualcosa e tu lo devi scoprire. Questo non è che lo decidi te, da oggi in poi sarò. Non è facile. Anche i supereroi, non è che da un giorno all'altro decido che quando mi arrabbio divento verde come Hulk. Magari io vengo da Krypton e ho poteri diversi rispetto a quelli che potrebbe avere Hulk. Partiamo quindi da questo, consapevolezza e non costruzione. Sì, ok, mi potresti dire tu, tutto bene, ma come si fa allora, scusa Giulio, riformulo, quando io ho consapevolezza di un personal brand, di un certo tipo di superpotere, e invece le altre persone intorno a me portano questa consapevolezza in un'altra direzione? Qui la mia risposta. Devi decidere tu, cioè il tuo superpotere non vive così in astratto, non è una feature, non sei un prodotto che ha una caratteristica, ma è fortemente legata alla tua visione e alla tua missione, cioè a quello che tu vedi intorno a te e a quello che tu vuoi essere. Pensiamo, no? Classico super esempio. Vedo un computer lavorante su ogni scrivania. no? Visione di Steve Jobs, un computer su ogni scrivania. Bene, in questa visione del futuro io vado a mettere la mia missione, Think Different. Se tutti avranno un computer su ogni scrivania, facciamo in modo che quello non sia uno strumento di omologazione, non sia una gabbia per polli che mi dà il mangime quando me lo deve dare e mi tiene lì ipnotizzato, ma sia una bicicletta per la mente, sia un'esplosione della mia creatività, del mio modo di pensare, ognuno diverso dagli altri, no? Il famoso spot di Ridley Scott, Think Different, facciamo che il 1984 non sia come 1984 di Orwell, e sappiamo come sono andate queste cose qui. Quindi quello che ti voglio dire è che devi capire tu qual è la tua visione. La tua visione ce l'hai solo tu, Sebastiano, non ce la può avere un'altra persona, neanche le persone che ti stanno intorno, neanche i tuoi genitori, neanche i tuoi formatori, nessuno ha questa visione, perché ce l'hai solo tu, e questa visione dipende da ogni giorno che tu hai vissuto nella tua vita e dalle tue condizioni di contesto. Ci sono delle condizioni di contesto molto particolari che danno vita a visioni e a missioni definite che nessun altro può avere. Pensa al creatore del brand Toms, no? Oggi proprio ho visto una ragazza che aveva delle scarpe, delle spadriglie a Toms. Sapete che questo ragazzo americano è stato in Argentina, ha visto che molti bambini giravano scalzi, ha visto questa calzatura tipica, la espadriglia, le scarpette, diciamo queste specie di ciabatte molto semplici, e nella sua testa si sono attivate tutta una serie di connessioni per tutto un vissuto personale che aveva alle spalle, e quindi ha deciso di inventarsi questo prodotto. Direi le espadrillas non se l'ha inventata lui, no, ma si è inventato il modo per vendere queste espadrillas, contemporaneamente cercando di avere un impatto positivo sul mondo, cambiando il mondo in meglio, cercando di modificare la realtà, la visione che aveva secondo una propria missione. E quindi ha cominciato con la formula del: se tu ti compri un'espadriglia che costerebbe un dollaro, te la compri a 29 dollari, a 89, non so quanto costano le Toms. Da una parte, se ti fai il figo perché vai in giro a dire che tu aiuti il terzo mondo, che tu hai la scarpa così un po' etnica, dall'altra parte però realmente stai facendo qualcosa, perché io regalo un paio di espadrilla uguali alle tue a un bambino che va in giro scalzo. Quindi diventa un mezzo di marketing, ma al tempo stesso un modo di avere un impatto sociale, un impatto su una realtà molto concreta, no? Metto le scarpe ai ragazzi che vanno in giro scalzi. Detto questo, devi partire dalla tua missione e dalla tua visione. Questa ce l'hai solo tu. Ora, non è che Superman, se passa per il porto, non lo so, di New York, scusa, mi potresti un attimo alzare il container che si è rotta la gru? Cioè, Superman ha di meglio da fare rispetto a questo. Anche se le persone intorno a lui, uno vorrebbe utilizzare Superman per rimettergli i container più velocemente sulla nave, l'altro lo vorrebbe utilizzare per sparare lo shuttle nello spazio senza utilizzare migliaia di litri di propellente, ma Superman deve fare Superman. Quindi è questa solidità personale, è lui che dice sì o no alle persone che gli chiedono aiuto. Tutti lo vogliono, ma lui sa qual è la direzione che deve percorrere. Come fai? Tu dirai: bene Giulio, grazie del consiglio, ma come faccio? Te lo dico subito. Devi triangolare una serie di elementi, almeno questa è la mia esperienza. Numero uno, la capacità. Le tue reali skill, cioè mettiamo, tu vuoi nella vita scalare le montagne, sì, ma sai scalare le montagne? Ah no, io appena faccio 2 metri ho le vertigini. Beh, forse non è il caso, allora forse non hai le capacità, forse non ci sono le condizioni reali per fare questa cosa. Quindi devi partire dalle tue capacità, quello che sai realmente fare, quello che sei bravo a fare. E questo è il primo punto, no? Il primo punto da triangolare. Diceva Steve Jobs nel famoso discorso a Stanford che devi unire i puntini. È presente quel gioco della settimana enigmistica dove c'hai i puntini con i numeri e tu unendoli compare il disegno? Ecco, un po' questo ti chiedo di fare. Allora, di mettere alcuni puntini e poi vedere che figura viene fuori. Le tue capacità, da una parte. Poi la tua passione, cioè cos'è che ti fa battere il cuore, che ti fa arrabbiare, che ti fa indignare, che ti fa riscaldare, salire la temperatura corporea, arrotolare le maniche. Quando è che ti arrotoli le maniche, no? Io parlo di tante cose con le persone, ma ci sono alcune cose che quando mi fanno una domanda mi viene proprio da slacciarmi i bottoni della camicia e arrotolarmi le maniche, perché ok, ora te lo spiego io. In particolare questa cosa l'ho notata durante i corsi di formazione. Io nella mia vita ho fatto tanti corsi di formazione su tanti diversi argomenti. Molte volte durante le domande vengono fuori degli argomenti che mi stanno più a cuore, che mi fanno riscaldare. Bene, allora lì scatta il bottone del polsino, arrotolo le maniche della camicia e posso dedicarmi a sporcare le mani con gli argomenti che mi fanno più appassionare. Quindi le tue passioni sono estremamente importanti, ma non possono prescindere dalle tue capacità. Questo, secondo me, sarebbe altrimenti superficiale affermare che basta andare, vai dove ti porta il cuore, vai dietro le tue passioni, Sebastiano, seguile. No, invece confrontati con la realtà. Questo è il mio consiglio. Il terzo elemento, magari mi darai dell'infantile, ma è il divertimento. Cioè, io mi sto divertendo come un matto ora con te a fare questa cosa. Stiamo parlando attraverso un software che dal mio microfono prende e registra la mia voce. Dentro questo software c'era la tua voce che è arrivata attraverso un sistema di messaggistica istantanea in un altro luogo, in un altro tempo, ma in questo momento siamo connessi e tu poi ascolterai questo episodio insieme a te altre decine di migliaia di persone che magari saranno aiutate da esso, anche se non mi hanno mai fatto questa domanda e non hanno sollecitato la mia risposta. Bene, tutto questo grazie al digital. A me questo mi pare una gran figata, cioè sto bene, in questo momento mi sento a mio agio, mi sto divertendo, ho lo schermo davanti, il microfono, le cuffie che mi rimandano la mia voce nell'orecchio, un bellissimo cielo fuori dalla finestra. A me piace fare questa cosa, cioè mi manca se non lo faccio, mi dà gusto. Il gusto, secondo me, è un elemento fondamentale, ti devi divertire, non che sempre, no, tutti i giorni, evviva, cioè non è una superficiale allegrezza, è un, che ti posso dire, un gusto, che è una roba che sei bravo, ti appassiona e ti piace, cioè ti piace, ti dà gusto. Un quarto elemento, dopo che hai triangolato questi tre, la capacità, la passione e il divertimento, è la tua storia personale. Io, se ripercorro la mia storia personale, vedo tutto quello che ho vissuto, vedo come in tutto quello che ho vissuto ci sono i semi di quello che faccio oggi. Vedo come quando do un consiglio a un mio cliente che mi manda via Telegram il premontato di un video che dovrà utilizzare per una campagna pubblicitaria e io gli dico: guarda, hai troppa aria sulla testa? Quella frase lì, quella consapevolezza lì, mi viene da quando, poco più che adolescente, sedevo accanto a un mega esperto di cinema, amico di famiglia, che mi insegnava a montare il mio cortometraggio che avevo fatto con la telecamera della scuola per una competizione di quartiere, e mi insegnava come fare delle inquadrature e faceva il crop sulle mie inquadrature spiegandomi qual era il modo corretto di farlo. Allora io vedo i semi delle mie capacità, delle mie passioni, del mio divertimento nel mio passato, nella mia storia personale, ed è bellissimo quando tutto questo fa click. Cioè quando il tuo Sebastiano di oggi e il tuo Sebastiano di domani sono perfettamente allineati con il Sebastiano di ieri, anche delle cose che non hai capito. Dici: ma perché mi hanno bocciato? Perché... Non che ti abbiano bocciato, non so se ti sei stato mai bocciato, ma uno potrebbe domandarsi: perché mi hanno bocciato? Perché quando stavo in seconda liceo ho subito questa cosa che mi ha fatto tanto soffrire? E magari capire che tu sei stato bocciato per poter capire e poter aiutare le persone che hanno vissuto un fallimento professionale, un fallimento personale. Ecco, quando vedi che tutto fa click nella tua vita, quello è una direzione, no? L'elemento della storia e non importantissimo. E poi aggiungerei un altro elemento che per me negli ultimi anni sta diventando molto importante, che è l'impatto. Perché una cosa è se tu con la tua visione, la tua missione, con il tuo superpotere puoi aiutare una persona, una cosa è se ne puoi aiutare 10, un'altra cosa è se ne puoi aiutare 1000, un'altra cosa è se ne puoi aiutare 10.000 o 10 milioni. l'impatto che puoi avere in qualche modo, secondo me, deve influenzare il tuo posizionamento. Io personalmente ho scelto di avere un impatto, ho scelto di fare quello che faccio e di avere un impatto su sempre più persone, no? Quando ho smesso di fare consulenza personale, quindi consulenza, ma pur mantenendo fede ai rapporti, alle relazioni sviluppate con i miei clienti senza abbandonarli, ho cominciato a sviluppare, per esempio, il Digital Mastermind. Le persone che ho potuto aiutare a realizzare lungo un percorso, un viaggio di scoperta di come il digitale può aiutarla a fare business, sono aumentate molto di più. Sulla parete del mio studio, proprio davanti a me, ho le foto di tutte le persone delle quali sono stato compagno di viaggio. Bene, da quando ho cominciato a ragionare su un binario diverso, quindi a ricercare un impatto più grande, tra un po' la parete non mi basta più per ospitare tutte le loro foto. E voglio avere un impatto sempre maggiore. Per esempio, ti confido una cosa, tanto siamo solo noi e altre 30.000 orecchie, ma insomma rimane una roba intima, Sebastiano. Ho deciso di girare un film. Mi sono reso conto che l'elemento veramente innovativo di quello che faccio e di quello che vivo e delle persone che durante il mio viaggio ho incontrato e incontro giorno dopo giorno non è neanche la strategia digitale. Cioè, alcuni prendono la strategia digitale e la vedono come un modo, uno strumento per il business, ma è qualcosa di più. Cioè, il digital oggi, questa è la mia visione, ha creato delle condizioni favorevoli, un allineamento astrale, delle condizioni d'ambiente favorevoli per far fiorire una nuova specie di persone. Queste persone sono i nuovi ricchi. Chi sono questi nuovi ricchi? Dopo tutte le cavolate che ci hanno raccontato negli anni 80, negli anni 90, con il filmone di Natale, con le riviste, che è veramente... Lo sai chi è veramente ricco? Quello veramente ricco è quello che c'è il grano, è quello che c'ha la barca, quello che è circondato dalle donnine in bikini, hai capito? Che va a fare le vacanze nei luoghi esotici, che ha la coppetta di champagne in mano e fa la bella vita. Ecco, questo modello di ricchezza, la ricchezza finanziaria, lo sfarzo, io ho visto oggi... è totalmente entrata in crisi, ma dall'altra parte è entrata in crisi perché la ricchezza finanziaria non è l'unica ricchezza. Se tu sei ricco finanziariamente, cioè c'hai un botto di soldi sul tuo conto in banca, ma non hai relazioni con le persone, questo ce lo dice anche il famoso studio di Harvard che hanno portato avanti per vari anni, per 70 anni, scoprendo che in realtà alla fine della vita quelli che sono stati meglio in salute, sono stati più realizzati personalmente, più felici, sono stati coloro che hanno investito nelle relazioni. Ecco, se tu sei ricco sfondato, ma hai delle relazioni di schifo con chi ti sta intorno, non sei ricco. Se tu sei ricco sfondato di denaro, ma non sei libero oggi di fare quel che vorresti, incluso andare a prendere tua figlia per mano e farci una passeggiata, o andare a giocare con lei con la pasta di sale, o non lo so, leggerle una storia stravaccati sul divano, non sei libero di farlo oggi, ora, in questo momento, perché devi fare qualcosa che qualcuno ti ha comandato di fare? Non sei ricco. Mi ricordo benissimo un mio carissimo amico che è un soldato, ha un alto grado, vive naturalmente con una condizione molto elevata dal punto di vista economico, e quando mia moglie gli diceva che bello questo appartamento che avete nel centro di Roma, bene, lui ci ha detto: io sono molto meno ricco di voi, perché a me ora mi hanno detto di andare in questo posto dove c'è la guerra a esercitare il mio, diciamo, a lavorare, esercitare le mie funzioni, e non è che io posso dire no, me ne voglio rimanere nel mio attico nel centro di Roma. Non posso. Quando sto qui me lo posso godere, posso essere, godermi la vita bella, piena di cose belle, di disponibilità economica, ma quando qualcuno mi comanda devo andare al fronte, ci devo andare e basta. Allora, anche la mancanza di libertà, no? È una mancanza di ricchezza. Allora, nella mia percezione, io ho cominciato a incontrare delle persone che sono persone ricche. che sono persone ricche di salute, per esempio, perché sono diventate consapevoli del fatto che alcune cose che introducono nel loro corpo gli fanno male, non gli fanno stare bene, non li fanno vivere in maniera equilibrata la salute del loro corpo, o da alcune attività che fanno gli fanno male. Persone che sono ricche di pensiero, che sono libere, che riescono a pensare in maniera libera, non condizionata dai limiti che gli vengono posti intorno. Persone che sono ricche di conoscenza, che sono voraci di informazioni, che amano mettere in connessione le informazioni tra loro, scoprire il perché delle cose, andare a fondo. Persone che sono ricche spiritualmente, che hanno uno spirito grosso come un grattacielo di 29 piani, ok? Che sono più grandi dentro che fuori, che hanno uno spirito ben nutrito da un'attività di coltivazione, di crescita spirituale. Persone che sono ricche nelle relazioni, che hanno messo le relazioni al centro della loro vita. Persone che sono ricche nell'ambiente che vivono, che hanno scelto di non circondarsi di oggetti spazzatura, ma dare senso a ogni singola cosa che li circonda, avere un ambiente curato con il quale vivono in armonia. Insomma, ci sono tanti tipi di ricchezza. E allora ora ho scelto di girare un film che intitolerò New Rich, dedicato proprio ai nuovi ricchi, a questo nuovo modo di essere ricco, modo che il digitale favorisce. Cioè, grazie al digital, oggi questi nuovi ricchi possono avere ciò che gli serve dal punto di vista finanziario, perché magari questi ricchi c'erano, ma non venivano considerati ricchi perché non riuscivano neanche a mettere qualcosa sul tavolo la sera quando si trattava di mangiare, facevano la fame o venivano in qualche modo deviati dal loro modo di cercare la ricchezza sulle proprie vie, per necessità proprio strettamente finanziarie. Ma il digital, che è un'opportunità enorme, fa emergere, ha già fatto emergere e continua a far emergere persone che sono nuovi ricchi e che diventano di ispirazione ad altri, che trovano nuove vie per la ricchezza. Tutta questa cosa, Sebastiano, te l'ho raccontata per dirti come la mia esperienza passata, per esempio l'amore per il cinema, non te l'ho raccontato, ma da prima di fare l'università io volevo fare la Scuola Nazionale di cinema, quindi il mio amore per il cinema, tutti questi anni di esplorazione a contatto con tante persone che utilizzano il digital a tanti diversi livelli mi ha permesso di incontrare tante persone, e quindi i contatti, le relazioni con queste persone, la possibilità di finanziare per esempio questo progetto tramite il crowdfunding, o il desiderio di avere un impatto maggiore tramite un mezzo che è quello cinematografico, che dà un contenuto di intrattenimento che allo stesso tempo può essere formativo, distribuibile attraverso il web, sulle smart TV di chiunque, entrando in casa loro attraverso iTunes o YouTube. Bene, tutte queste condizioni, questo allineamento di capacità, di passione, di divertimento, non voglio neanche pensare a quanto mi divertirò a girarlo, della mia storia personale, dell'impatto che posso avere, determinano il mio vero superpotere. Spero di averti dato, Sebastiano, qualche linea guida che ti aiuti nello sviluppo della consapevolezza del tuo personal brand, anche su questo punto in particolare, questo dei superpoteri, a prescindere da quello che ti chiedono gli altri, andando dritto per la tua strada. E siamo insieme arrivati alla fine dell'episodio di oggi. Non posso non ringraziare te, che sei mio compagno di Mastermind, finanziatore di strategia digitale, e tutti quelli che come te finanziano questo progetto. Stiamo facendo qualcosa di incredibile, un superpotere creato dalle persone, creato da tutti voi che ascoltate strategia digitale, che lo recensite, che lo consigliate ai vostri amici facendolo crescere sempre di più, ma soprattutto che lo finanziate, non dovendo fare uno scambio, no? Dare soldi, dare cammello, no, dare valore e ricambiare valore, permettendo a questo progetto di vivere, crescere e prosperare. Diventa anche tu produttore andando su youmediaweb.com/finanzia. E grazie mille a Sara Veltri, coautrice del programma, al nostro fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.